Iniziamo. Allora, buonasera al sindaco, alla giunta, alle persone che sono presenti e alle persone che ci ascoltano da Centro Mare Radio. Si apre la seduta del Consiglio del 12 marzo con mozioni e interrogazioni. Lascio la parola alla nostra segretaria generale, dottoressa Calandra, per l'appello.
Grazie, Presidente. Grando, Augello, Cavaliere, De Lazzaro, De Simone, Fiorenza, Solaroli, Moretti, Caredda, no, Palasca, Fioravanti, Quintavalle, Risso, no, Ardita, Fiorini, Marchetti, Pierini, Palermo, Trani, Ascani, Porchetta, Pizzuti Piccoli, Forte, Rossi, Loddo. No. 21 presenti, la seduta è valida.
Oddio. Allora, grazie. Do subito la parola al nostro sindaco che deve fare una comunicazione.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti, a chi ci ascolta da Centro Mare Radio. Voglio comunicare al Consiglio Comunale e a tutti i cittadini che nella giornata di oggi Francesco Prato ha rilasciato le proprie dimissioni dalla carica di assessore con effetto immediato. E a tal proposito vorrei innanzitutto ringraziarlo a nome di tutta la Giunta per il lavoro svolto in questi mesi e per tutte le volte che si è messo a disposizione dei consiglieri comunali, dei cittadini e di tutte le persone che appunto avevano la necessità di un suo pronto intervento nell'ambito delle sue deleghe. E unitamente a questo ringraziamento voglio sempre a nome di tutta la Giunta Comunale augurare a Francesco di risolvere quanto prima i problemi di natura personale che sta vivendo in questo momento e voglio dire che nel momento in cui sarà più sereno e avrà appunto risolto tutte queste problematiche sarà accolto nuovamente a braccia aperte all'interno della Giunta Comunale come è giusto che sia, perché ripeto, il gesto che ha fatto oggi è un gesto di responsabilità, un gesto che non era tenuto a fare perché non c'era nessun tipo di obbligo dal punto di vista normativo che glielo imponesse, ma lo ha fatto con grande senso di responsabilità nei confronti della maggioranza, nei confronti della sua città, e per questo io lo ringrazio e lo ringrazierò per sempre, nell'attesa appunto, ripeto, nel momento in cui risolverà questi problemi, perché sono sicuro che li risolverà, di riabbracciarlo e di riaverlo all'interno della Giunta Comunale. Grazie.
Grazie signor sindaco, la parola passa al consigliere Cavaliere che ha da dire qualcosa.
Buonasera a tutti, buonasera Presidente, sindaco, assessori e consiglieri comunali, vedo che c'è un nutrito pubblico, perciò un grande saluto alle persone presenti e ai radioascoltatori. In qualità di capogruppo di Fratelli d'Italia voglio testimoniare a nome di tutti i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia la solidarietà con Francesco Prato, incoraggiandolo a rimanere attivo politicamente, perché le sue dimissioni, come è stato già detto dal sindaco, non sono dimissioni dovute, e questo lo dobbiamo ricordare a tutti i cittadini che in Italia esiste la presunzione di innocenza fino al terzo grado. Perciò non è stato condannato né al primo grado né al secondo, ancora meno al terzo grado. Il gesto nobile attuato da Francesco Prato nel dare le dimissioni sono esclusivamente motivate dalla sua intenzione di tutelare la Giunta e di conseguenza di non creare nessun pretesto per poter attaccare il nostro sindaco Alessandro Grando. Perciò io direi che lui ha tutta la stima, penso che posso parlare anche a nome degli altri consiglieri, che sicuramente interverranno anche gli altri capigruppo. Perciò noi dichiariamo la solidarietà con Francesco Prato, c'è stata anche una pubblicazione di un articolo scritto dagli avvocati difensori di Francesco Prato e credo che le motivazioni espresse nell'articolo sono talmente evidenti che siamo convinti tutti che non ci sarà nemmeno una condanna né in primo né in secondo né in terzo grado, perché la questione sarà certamente risolta immediatamente e noi auspichiamo che questo processo, che si dovrà tenere la prima udienza a maggio, chiuda definitivamente la questione e saremo ben felici di accoglierlo, come ha detto il sindaco, nuovamente nello staff, proprio perché Francesco Prato si è prodigato, era sempre presente tutti i giorni in comune e di conseguenza dalle parole anche dette del sindaco credo che la stima da parte di tutta la maggioranza è più che attestata e non vediamo l'ora di poterlo reintegrare. Perciò voglio rassicurare tutti, Francesco Prato, fino a prova contraria, è innocente, questo gesto è un gesto nobile e noi apprezziamo la sua intenzione politica di voler lasciare che questa giunta, il nostro sindaco e tutto il Consiglio Comunale possa procedere nella gestione amministrativa senza polemiche e questo sicuramente è un atto fatto da lui che merita tanto rispetto ma soprattutto tanto apprezzamento, perciò la stima è garantita da parte nostra di Fratelli d'Italia, adesso credo che ci saranno anche gli altri capigruppo che sicuramente esprimeranno qualche idea a proposito. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere Cavaliere, passo la parola al Consigliere Moretti.
Grazie Presidente, anch'io sullo stesso argomento. Leggo un comunicato a nome di Guarita di Spolani, noi con la Dispoli e Lega Salvini Premier. A nome di questi gruppi vorrei esprimere apprezzamento per il gesto di grande lealtà politica e responsabilità compiuto oggi da Francesco Prato. L'assessore, pur non essendo venuto a farlo, ha rassegnato oggi le proprie dimissioni dall'incarico dando una dimostrazione di correttezza e coerenza ideologica. Contrariamente a quanto avviene in altri schieramenti, Francesco ha ritenuto giusto dare la precedenza alla soluzione delle proprie vicende personali. E questa la migliore risposta anche a chi, con comunicati ambigui ed insinuazioni striscianti, ha pensato di emettere una sentenza di condanna sostituendosi a un tribunale. Gli stessi che si riempiono la bocca di garantismo nei confronti dei propri amici di partito si comportano invece da beceri giustizialisti nei confronti degli avversari politici. Ribadiamo la nostra amicizia verso Francesco e siamo fieri della grande dignità con la quale ha fatto la sua scelta. Siamo certi che la sua onestà intellettuale pagherà e gli auguriamo vivamente di risolvere positivamente le proprie vicende e poter tornare presto a ricoprire incarichi amministrativi all'interno della nostra maggioranza. In bocca al lupo.
Grazie. Ci sono altri interventi? Sì. Consigliere Trani.
Sì, diciamo che mi associo anch'io sul fatto che la presunzione di innocenza esiste fino al terzo grado di giudizio, quindi si apprezza il gesto che comunque l'assessore ha fatto. Ne va anche la mia personale solidarietà, perché comunque la presunzione esiste sia quando capita ad una persona che sta guidando l'ente, sia quando sta, oggi sto parlando all'opposizione, stessa cosa mi è successo a me, senza neanche che sia arrivato al giudizio. Quindi posso capire benissimo quello che può provare in questo momento l'assessore Prato e da parte mia la mia solidarietà e comunque la mia stima. Grazie.
Grazie consigliere Trani. E nessun altro intervento? Sì, consigliere Pierini.
Sì, si sente, sì. Dicevo, sì, anch'io mi associo alle dichiarazioni fatte poc'anzi sia dal consigliere Trani che dagli altri capogruppi. E, come diceva il consigliere Trani, in generale la presunzione di innocenza vale per tutti, vale in questo caso anche nel caso dell'assessore Prato, per cui ha deciso di fare questa, ha preso questa decisione. Evidentemente lui sa, per il suo travaglio personale, evidentemente ha ritenuto più giusto questo tipo di posizione, ma per quanto riguarda il sottoscritto, e parlo ovviamente a titolo mio personale, credo che queste vicende vadano viste quando si concludono, ovviamente un avviso di garanzia oppure un rinvio a giudizio sono atti che sono chiaramente dovuti per fare chiarezza su determinate faccende, però la chiarezza si fa quando i processi arrivano a sentenze, ovviamente prima le sentenze non esistono. Quindi solidarietà, un augurio evidentemente che tutte le sue vicende si risolvano in maniera positiva per lui, e quindi non faccio altro che esprimere solidarietà anch'io all'assessore Prato.
Grazie consigliere Pierini. Ci sono altri interventi? Sì, il consigliere Federico Ascani.
Grazie presidente. Allora, io sono fermamente convinto nel dire in questo intervento, per l'importanza che ricopre farlo quando non si è direttamente coinvolti. Prima che come capogruppo del PD, a titolo personale, mi sento un deciso garantista, ho avuto modo di parlarne anche con i diretti interessati, e questo deve valere naturalmente sempre e comunque a prescindere dalle parti chiamate in causa, perché se si è garantisti lo si è sempre e comunque, e io ho una posizione molto chiara e netta e determinata nel credere questo e nello scindere le cose in discussione. Quindi condivido assolutamente quanto detto dal sindaco e dagli altri capogruppi, perché questo è un caposaldo della mia formazione politica, e poi diciamo anche nella breve esperienza, anche indirettamente c'è stato modo di vivere alcune situazioni, e chi ha rincorso spettri poi ci si è confrontato direttamente, a volte ha anche cambiato pensiero il momento successivo. Invece è fondamentale averlo dall'inizio questo pensiero ed essere coerenti con questo principio. È il principio del garantismo innanzitutto, che appunto, come detto, fino a che non abbiamo requisiti certi per dimostrare avere un giudizio, questo giudizio non può essere dato. Quindi anch'io mi sento di esprimere la massima solidarietà per il gesto, e speriamo, insomma, poi l'augurio extra politico che tutto si possa risolvere, ma questo non c'entra niente, poi quella è un'altra partita che non ci compete soprattutto. Grazie.
Grazie consigliere Ascani. Allora, come da regolamento possiamo iniziare, non ci sono altri interventi. Allora, come da regolamento, oggi in data odierna è stata presentata una domanda di attualità dal consigliere Ascani, quindi come da regolamento viene discussa prima delle altre cose. Prego consigliere Ascani.
Grazie presidente. Sì, allora, diciamo è una questione che è all'ordine del giorno costante e quotidiano, perché interessa una parte di città ormai da un po' di tempo. Vado dritto al sodo. L'oggetto della discussione è la metanizzazione del Cerreto, quindi in relazione a fatti recenti anche ad argomenti di interesse pubblico comunale, viste le preoccupazioni anche da parte dei cittadini del Cerreto, quartiere di Ladispoli, per evitare il rischio di lasciare le famiglie del quartiere al freddo sia in questo inverno sia per farci trovare pronti per il prossimo, vorremmo conoscere lo stato delle cose e gli avanzamenti, ricordando che il nodo riguarda il gestore a cui affidare il servizio, nomina che spetta al comune di Civitavecchia, che è capofila di altri 12 enti. La piazzale Guglielmetti aveva fatto sapere che era in corso la gara per la selezione dell'advisor e visto che nell'ultima comunicazione c'erano stati rallentamenti burocratici dovuti alle dimissioni dell'ex dirigente che seguiva la questione, vorremmo conoscere un po' la situazione, anche come si sta muovendo il comune di Civitavecchia, se ci sono stati aggiornamenti e se possiamo fare qualcosa in più. Grazie.
Grazie consigliere Ascani. Prego, sindaco.
Grazie. Innanzitutto volevo sapere se il consigliere Ascani fa ancora parte del PD, perché prima ha fatto una dichiarazione che è in netto contrasto con quanto il suo partito ha scritto invece in alcuni comunicati stampa in merito alla vicenda dell'assessore Prato, quindi forse c'è qualcosa di attualità per rimanere in tema con il momento in cui siamo che mi sfugge. Ma per arrivare invece alla domanda, alla quale non voglio assolutamente sfuggire, la situazione al momento per quanto riguarda la metanizzazione del Cerreto, rispetto all'ultima volta in cui ne abbiamo parlato qui in aula, se non ricordo male, in occasione di una mozione presentata dal gruppo della Lega, è che il Comune di Civitavecchia ha finalmente individuato il suo advisor, che la supporterà nell'ambito appunto di questo bando pubblico per individuare il soggetto gestore, advisor che tra l'altro è lo stesso advisor che era stato individuato dal Comune, quindi abbiamo tra virgolette questo vantaggio di avere lo stesso advisor che curerà sia il Comune di Civitavecchia che noi. In ogni caso la documentazione per quanto riguarda il Comune di Ladispoli è già pronta e a disposizione dell'advisor stesso, perché adesso ogni comune dei 12 dovrà consegnare al Comune di Civitavecchia la documentazione inerente al proprio territorio, che dovrà essere appunto messa a gara, perché chi parteciperà dovrà sapere quali interventi dovrà andare a realizzare in tutti i comuni del nostro ambito territoriale. Quindi siamo in attesa appunto che il Comune di Civitavecchia faccia gli atti successivi a quella dell'individuazione del suo advisor, che ci chieda la documentazione ufficiale, e a quel punto poi procederanno con l'evidenza pubblica, noi speriamo nel più breve tempo possibile. All'epoca quando informai su questa procedura con il nostro advisor mi disse che ci sarebbero voluti all'incirca 2 anni per completare l'intero iter, quindi credo che sono passati pochi mesi, 2-3 mesi, siamo ancora più o meno intorno a quel tipo di durata. Non abbiamo altre notizie nel merito. Grazie.
Grazie sindaco, ci sono interventi? Consigliere Ascani?
Sì, insomma riguardo al merito della mozione, sì della mozione, dell'interrogazione, insomma della domanda, prendiamo atto insomma dello stato delle cose e quindi ci auguriamo di portare a termine nel più breve tempo possibile. E riguardo alla questione dell'assessore Prato, certamente è chiaro, faccio presente che il nostro è un grande partito e all'interno possono esserci anche posizioni differenti, naturalmente la mia è quella espressa in questa assise, certamente a titolo personale. Faccio una precisazione, il partito poi resta un ente autonomo e prende le decisioni insomma più opportune. E faccio soltanto una precisazione perché c'è stata un po' di confusione anche nel comunicato che è uscito tra il titolo e in realtà poi il comunicato, che si augurava una sospensione come poi è avvenuto, che poi spesso questo tutela anche il diretto interessato. E è tutto qui, grazie.
Grazie consigliere Ascani. Sì, il consigliere Falasca. Ok, quindi avete sentito, non c'è dibattito sia per le interrogazioni. Quindi proseguiamo con l'interrogazione. Sì, prima facciamo interrogazioni e poi le mozioni. Allora, la prima, l'oggetto Eurospin, zona ex faro, locali ad uso pubblico per attività socioculturali. L'ha presentata il consigliere Pizzuti. Cosa? È interrogazione questa? Sì. Prego.
Buonasera a tutti. E, l'interrogazione ha appunto come oggetto l'Eurospine costruito in zona ex Faro e in particolare il locale ad uso pubblico per attività socio-culturali che, ricostruendo un po' la documentazione, sarebbe dovuto essere costruito dalla ditta che ha realizzato il programma e che di fatto non ci risulta sia mai stato realizzato e consegnato. Quindi abbiamo fatto questa richiesta per chiedere all'attuale amministrazione in carica, naturalmente è qualcosa di pregresso, se però ha ricostruito la situazione può illustrarci a che punto è la situazione e se non è stato fatto quel locale e le motivazioni. Grazie Sindaco.
Sì, allora, a seguito dell'interrogazione ho ovviamente chiesto al responsabile dell'urbanistica di allora di verificare la situazione, ho io stesso anche letto la convenzione che ha disciplinato i rapporti tra la società Eurospin Lazio S.p.A. e il Comune di Radispoli e dalla lettura della convenzione urbanistica repertorio 4555 del 15 maggio 2012 non risulta l'obbligo da parte della società Parolaziale S.p.A. di costruire un edificio per il Comune di Radispoli, così come l'interrogazione chiedeva di sapere. Quindi le opere invece che sono elencate all'articolo 8 della Convenzione sono opere a scomputo del contributo straordinario che il soggetto attuatore si è obbligato a corrispondere al Comune per un contributo pari a 494.720. E queste opere prevedono più in particolare allora io lo leggo così facciamo prima. Allora, l'articolo 8 della convenzione recita: corresponsione a scomputo del contributo straordinario, il soggetto attuatore si obbliga a corrispondere al comune il contributo straordinario di urbanizzazione di cui all'ultimo punto dell'articolo 6 pari ad euro 494.720 mediante la realizzazione a proprie cure e spese e la cessione al Comune di opere di pari importo previste nel programma integrato così come di seguito individuate, mediante la realizzazione a propria cura e spese e la cessione al Comune di opere di importo pari ad euro 131.120 previste dal programma di recupero urbano e o integrato individuate nella successiva lettera A, mediante la cessione al Comune delle aree per servizi pubblici e verde pubblico a integrazione degli standard residenziali pari a 2.399 metri quadri, ai quali è stato attribuito un valore convenzionale di euro 150 al metro quadro per un totale di euro 359.850, mediante la cessione al Comune delle aree per viabilità interne al programma integrato di interventi e pari a metri quadri 25 necessarie per la realizzazione di percorsi ciclopedonali in via Parolaziale, alla quale è stato attribuito un valore convenzionale di euro 150 al metro quadro per un totale di euro 3.750. Le attrezzature di servizi da realizzare a scomputo del contributo straordinario individuate per caratteristiche localizzative, tecniche, dimensionali e finanziarie nel progetto sono le seguenti: opere da cedere al Comune, realizzazione a cure e spese del soggetto attuatore delle opere relative al progetto generale, allegato di verde pubblico attrezzato a piazza pedonale, tavola 7, piazza pedonale, fino alla concorrenza di un importo pari ad euro appunto 131.120, quale risultante dal quadro economico allegato al progetto definitivo di cui al punto E delle premesse, redatto con le modalità delle opere pubbliche e applicando le quantità desunte dal computo metrico estimativo, i prezzi stabiliti dal prezzario regionale vigente alla data di stipula della presente convenzione. Il tutto meglio evidenziato nella tavola 1, inquadramento territoriale, piante, prospetti, sezioni, verifiche tecniche, allegata al permesso di costruire numero 10 del 22 maggio 2012, rilasciato in favore della società Eurospin Lazio S.p.A., che appunto è consultabile presso l'ufficio. Le opere di cui sopra risultano completamente eseguite dalla società Parolaziale, quindi sostanzialmente l'edificio non era previsto.
Grazie Sindaco. Allora passiamo alla seconda interrogazione. Allora, la seconda interrogazione è dell'8 marzo 2018, protocollo 12252. Interrogazione collaudo opere urbanizzazione consorzio Marina di San Nicola Chiamo il consigliere Pizzuti.
Sì, l'oggetto di questa interrogazione è molto semplice, era sapere appunto il collaudo per le opere previsto per l'acquisizione in proprietà delle opere dal Consorzio di Maria San Nicola al Comune di Ladispoli, visto che tale collaudo è propedeutico, no, all'applicazione piena della convenzione posta in essere tra il Comune e il Consorzio di Maria San Nicola, semplicemente vorremmo sapere l'esito del collaudo, se ancora è in itinere, che tempi ci sono e eventuali motivazioni di eventuali ritardi. Grazie Sindaco.
Prego.
Allora, dal notizie che mi sono giunte dall'ufficio patrimonio comunale, le operazioni dei collaudi hanno richiesto più tempo del previsto, in quanto si tratta di operazioni, come potete immaginare, molto complesse, perché devono andare a verificare lo stato, oltre che della sede, dell'impianto di illuminazione, anche della rete viaria e soprattutto, la cosa più sicuramente difficile, dell'impianto della rete idrica. Quindi mi è stato riferito dagli uffici che è stato quasi ultimato il collaudo per quanto riguarda l'impianto di illuminazione stradale. Invece per quanto riguarda la rete viaria e l'impianto idrico, molto probabilmente, anzi sicuramente, si andrà verso una proroga del tempo necessario per l'effettuazione di questi collaudi, non so dire esattamente di quanto, ipotizzo dai 4 ai 6 mesi, insomma, per avere un giusto tempo appunto per effettuare queste verifiche, questi collaudi. La convenzione nel frattempo è pienamente vigente e operativa, in quanto la sua validità non è subordinata al passaggio delle opere, in quanto il contributo economico che viene erogato da parte del Comune si riferisce solamente alla gestione del verde, che è già passato nel 1977, e alla sede comunale, tra l'altro per quella non viene dato neanche un contributo, perché l'uso stesso della sede viene considerato come un contributo. Quindi da questo punto di vista non abbiamo impedimenti per la prosecuzione della convenzione. È chiaro che comunque sia le opere sono in fase di collaudo e quindi secondo i tempi poi passeranno in proprietà al Comune.
Grazie, signor Sindaco. E allora le interrogazioni, visto che ce ne sono due per ogni gruppo, passiamo alle mozioni. Iniziamo con le mozioni. No, guardi, consigliere Pierini, lo sa, sì. Sì, io sto chiedendo agli organi. Assolutamente. Allora, la parola al consigliere Pierini. Sì, prego.
Allora, solo per fare un attimo di chiarezza, siamo forse in una fase transitoria tra la precedente amministrazione, il precedente regolamento e la nuova. Il nuovo regolamento prevede, come lo prevedeva tra l'altro quello precedente, che le interrogazioni sia a risposta scritta che a risposta orale debbano essere presentate appunto per iscritto entro un termine. Però siamo qui per dare risposte ai cittadini, quindi il problema per quanto mi riguarda non è quello di rispondere. È chiaro che se la domanda sarà talmente puntuale che richiede un approfondimento di un certo tipo, mi riservo di rispondere successivamente, ma se così non sarà, non sarà un problema ovviamente rispondere. Quindi se il Presidente vuole possiamo tranquillamente anche andare, visto che comunque per adesso abbiamo esaurito le interrogazioni e c'è ancora tempo.
Bene, allora la parola al consigliere Pierini.
Sì, no, poi tra l'altro mi sono espresso male, è un'interrogazione relativa, nel senso che è una richiesta di chiarimenti più che altro, non è che sia una cosa particolarmente complessa, siccome mi si è posta più volte questa domanda in questi giorni e ultimamente questa mattina, quindi non l'ho formalizzata, però ecco, se era possibile, tanto sono cose di 5 minuti. Mi riferisco alla delibera che è stata fatta per il discorso delle spiagge libere, no? Per la messa in sicurezza e la pulizia delle spiagge libere. Io credo che leggendo la delibera, leggendo anche il regolamento regionale, molti, tra cui pure io, quindi mi ci metto pure io, non è chiara due cose. Allora, magari questa sera lei sindaco o vice sindaco, perché poi insomma l'assessore Peretta, che diciamo è quello che è più direttamente interessato a questa questione, magari ci può aiutare a fare chiarezza a me, ma insomma io credo poi in, di conseguenza alla città. Fermo restando diciamo l'impianto, la cosa che io volevo chiedere era questa. Visto che diciamo, si dice che gli eventuali interessati, imprenditori interessati, a cui tra l'altro l'assessore fa anche un appello alla partecipazione rispetto a questo processo, sono quelli individuati nell'articolo, mi pare, non voglio andare errato, ma insomma 5 e 9 del regolamento regionale. E io volevo, ecco, che lei specificasse bene chi sono i soggetti che potranno poi, quando provvederete alla pubblicazione dell'avviso pubblico, come correttamente scritto in delibera, quali sono i soggetti che possono partecipare, perché diciamo all'interno della città si sta sviluppando un po' una richiesta, un po' come reddito di cittadinanza, no? Io non vorrei insomma che ci fosse una corsa alla domanda a poter avere in gestione un pezzo di spiaggia libera. Io credo che sia magari opportuno, assessore, che ci dica con precisione quali sono i soggetti che possono eventualmente, nel momento in cui farete questo bando, che poi immagino nel bando specificherete meglio le caratteristiche e come diciamo poi, al di là degli obblighi che sono già previsti dal regolamento regionale richiamati da voi in delibera, come poi anche selezionare, no? E stilare un'eventuale gradatoria, quindi credo che questo sia rimandato un bando. Quindi volevo chiedere, ecco, in primo luogo questo, e se più o meno aveva in previsione quando questo bando potrà essere pubblicato. Grazie mille.
Grazie consigliere Pierini. Sì, risponde il vice sindaco Peretta.
Sì, buonasera a tutti, ai presenti e a chi ci ascolta da Centro Mare Radio. Dunque, mi perdoni, consigliere, ma si tratta non di una delibera di messa in sicurezza delle spiagge. Io ricordo che questa disciplina e questi obblighi da parte del Comune sono presenti circa dal 2001, per cui insomma, avrebbe dovuto in qualche modo interessare anche le amministrazioni che hanno avuto la vostra presenza, insomma, come dominante. Da questo punto di vista bisogna ricordare che i comuni non è che hanno la possibilità, la voglia, la volontà o altro, hanno l'obbligo di garantire pulizia, sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche e tante altre cose che noi speriamo siano raggiunte attraverso questo tipo di percorso, perché fino a ieri questo percorso non era stato mai tracciato e noi abbiamo sempre avuto spiagge con delle complessità, cioè non pulite, non salvate, non raggiungibili in nessun modo, senza servizi insomma. E da questo punto di vista la Regione Lazio ha articolato più volte nel corso del tempo, fino all'ultimo regolamento, il 19 del 2016, la possibilità con cui i comuni, laddove non riescono appunto a fornire un giusto servizio nelle spiagge libere, perché lo ricordo, insomma, le spiagge libere sono un vero biglietto da visita per la città, per una città che si vuole in qualche modo mostrare come una città a vocazione turistica. Questo spero sia naturalmente interesse di tutti. Sicuramente lo è per questa amministrazione. Beh, lei mi fa spallette, consigliere, però insomma ricordo che fino ad oggi questo tipo di percorso, che era un percorso attuabile da diverso tempo, non era mai stato, diciamo, percorso, e questo magari a discapito della vocazione turistica che andava in qualche modo sollevata e sostenuta. Comunque, lei giustamente chiede spiegazioni, io spero di fornirgliele, ma insomma queste sono spiegazioni che vengono date naturalmente all'interno del regolamento. Il regolamento prevede due figure specifiche su cui si può convogliare questo interesse. Dicevo, l'articolo 7, nel caso di specie il comma 3, stabilisce appunto che i comuni, laddove non riescono a fare e a svolgere queste funzioni, possano dare a due figure specifiche. Una figura è quella dei concessionari, faccio un esempio, ci sono magari dei chioschi che hanno esclusivamente la concessione per fare attività di ristorazione, però hanno una spiaggia che, stranamente solo alla Dispoli, pur non servendola, pur non pulendola, pur non avendo nessun tipo di rapporto con essa, ma anzi gravando sulla comunità, veniva sfruttata per fare nolo, perché noi alle Dispoli abbiamo dato questa possibilità, ossia bar e tante altre situazioni che non avevano nessun rapporto col demanio marittimo, potevano però fare nolo di attrezzature balneari, quindi chiedevamo delle cifre incredibili ai balneari, a cui magari di notte dimezzavamo la Tari, e poi però davamo la possibilità a chi non dava nulla alla spiaggia di poter lavorare sulla spiaggia. Bene, la Regione Lazio ha detto che questo non è più possibile farlo, e ci sono due possibilità: chi è un concessionario e non deve passare per alcun bando, ma può fare delle convenzioni, non delle concessioni, con le quali appunto, attraverso anche una forma di erogazione economica in questo caso, con cui può chiedere al Comune un rapporto di convenzione pagando, oneroso, per fare di quella spiaggia anche un'attività ulteriore. In questo caso dovrà fornire servizi, pulizia, salvataggio, l'abbattimento delle barriere architettoniche e quant'altro. E in quel caso non c'è nessun bando, ovviamente, perché c'è già una sorta di prelazione. Nel caso in cui invece si andasse, come nel nostro caso ovviamente, ad una richiesta di condividere un percorso che consenta alla Dispoli di avere, senza gravare sui cittadini, perché si tratta comunque di una spesa, ricordo, molto ampia, noi spendevamo, speriamo di non farlo più naturalmente, spendevamo, quando erano i bei tempi, circa 230, grazie consigliere Agello, che insomma lei è l'interessato naturalmente del settore, circa 230.000 euro, senza considerare le pulizie straordinarie, per pulire spiagge libere. Quindi questo era il prezzo che la Dispoli pagava per avere le spiagge nel modo in cui, insomma, tutti le ricordiamo. Speriamo che siano solo un ricordo. In questo caso, dicevo, noi potremmo fare delle convenzioni attraverso un avviso pubblico con il quale chiedere a imprenditori, a cittadini, non c'è una sorta di prevaricazione o preferenza. La preferenza è data esclusivamente alla tipologia di offerta, di manifestazione, di diciamo progetto che queste persone, qualsiasi, associazioni, imprenditori, semplici cittadini. A Civitavecchia, per esempio, è stata fatta una cosa analoga, e hanno chiamato, invece che appunto convenzioni, hanno chiamato, diciamo, la delibera delle spiagge sociali. In realtà, questo è bene da sapersi, insomma, non c'è molto da prendere in questo caso, perché non si danno chioschi, non si danno attività di ristorazione. Le spiagge libere che si danno in convenzione dovranno essere pulite, salvate, dovranno avere l'abbattimento delle barriere architettoniche, e su queste stesse spiagge si potrà fare un uso promiscuo, garantendone l'uso pubblico senza nessun tipo di preposizionamento, per cui le spiagge saranno di tutti, libere, chi le prende, chi le adotta, chi le avrà in convenzione potrà farci attività di nolo e quant'altro, ma non potrà fare preposizionamento, per cui non saranno stabilimenti balneari e l'accesso sarà chiaramente garantito a tutti, perché gli scopi principali di questa delibera, di questo atto di indirizzo, sono proprio quelli di avere una spiaggia, come dire, di livello standard per tutti i cittadini, a partire dalle spiagge libere, che non sono le ultime, ma sono invece le prime. Spero di aver risposto correttamente, se ci sono altre agevolazioni o specificazioni che vorrà, sono qui. Grazie.
Grazie, Vice Sindaco Beretta. Allora...
Sì, no, volevo solo diciamo, prendere atto della spiegazione, ma guardi assessore, non è, stavo facendo spallette, ci mancherebbe, anzi, dicevo che il mio forse intervento da parte sua è stato in qualche modo interpretato male, nel senso io non stavo contestando il provvedimento, tutt'altro, anzi, chiedevo una specificazione proprio in questo, diciamo, lei ecco mi ha fornito qualche elemento in più che mi perdoni, ma io dalla lettura degli atti né dal comunicato stampa che aveva fatto non avevo percepito proprio questa differenza, il fatto che ci sarà una prima fase, immagino, dove se ci saranno i concessionari che non hanno bisogno di bando e potranno fare delle proposte le riceverete, invece poi ci sarà una seconda fase con un bando pubblico dove saranno evidentemente individuate le aree che rimangono a disposizione o nelle quali vorrete fare questo intervento e sarà aperto praticamente a tutti. Questo mi sembra di aver compreso questo, e era questo che avevo chiesto, senza nessuna intento polemico, l'assicuro, né di contestazione dell'atto, era solo questo. Grazie.
Grazie, consigliere Perrini. Allora, do la parola al consigliere Ardita, che ha un'interrogazione.
Buonasera a tutti, saluto il pubblico presente e gli ascoltatori di Centro Mare Radio. È un'interrogazione propositiva, in quanto già ho accennato al sindaco e all'assessore De Santis, se questo tipo di intervento è possibile, perché abbiamo queste sterpaglie, queste canne di bambù al chilometro 41, 41 e 50, che venendo dall'autostrada di Cerveteri e dall'Aurelia a destra, se è possibile, vedendo la competenza, se è dell'ANAS, se è del Consorzio Lago Romano o se è del Comune della Dispoli, pulire quei 40-50 metri di queste canne di bambù, perché darebbero un biglietto da visita di La Dispoli, della città, vedendo quei ragazzi che giocano a calcio e fanno sport, credo molto positivo.
Diamo il microfono all'assessore De Santis.
Sì, rispondo io, tanto abbiamo già in qualche modo anche affrontato la vicenda prima del Consiglio Comunale col consigliere Ardita. Le aree di confine sono quelle sempre un po' più problematiche, perché non si riesce mai a sapere di chi è la competenza, così come sui fossi sappiamo che fino a un certo punto è una competenza del consorzio di bonifica, e dopodiché subentra il comune. Anche qui siamo a ridosso dell'Aurelia, quindi c'è una sorta di, chiamiamola, incertezza in questo momento su chi debba fare questo tipo di interventi. Comunque sia, domani mattina abbiamo un appuntamento con alcuni tecnici dell'ANAS per verificare alcune problematiche, alcuni progetti all'interno del nostro comune, quindi approfitteremo di questo appuntamento che era già fissato da qualche giorno per approfondire anche questa tematica e appunto conoscere con esattezza di chi sia questa competenza. Chiaramente, se, come io credo, poi alla fine questa cosa ricadrà nelle competenze del comune, ci adopereremo per fare questo tipo di intervento, che credo sia anche di modesta entità, anche magari tramite qualche nostro concittadino che di sovente si mette a disposizione con i propri mezzi e va a tagliare i prati, sparge sale, e che è anche presente qui in aula e quindi magari ha già capito che se fosse una competenza comunale toccherà sicuramente a lui fare questo intervento. Scherzi a parte, approfitto per ringraziare il nostro Gianfranco Fioravanti, durante il consiglio purtroppo non si può intervenire, però magari dopo sicuramente. Quindi no, scherzi a parte, ci tenevo a fare anche questo ringraziamento in consiglio, perché Gianfranco Fioravanti è sempre disponibile, in ogni situazione si mette a disposizione e scende in campo, quindi se ci sarà questa possibilità, ovviamente dal giorno dopo ci adopereremo, scherzi a parte, dell'amico Fioravanti in tutti i modi per poter intervenire. Quindi grazie per la segnalazione.
Sì, grazie. Allora ridò la parola al consigliere Ardita.
Quest'altra questione molto breve, purtroppo avrà bisogno di approfondimenti, perché sia sotto l'aspetto amministrativo che anche tecnico è molto delicato. Era nel 2015 o 2016 questo articolo, La Dispoli, la rinascita eco del castello di Monteroni, capanna, modello che farà scuola. Il manufatto era stato restaurato già nel 2000 con finanziamento di 1.464.000 euro, ma di quell'intervento resta ben poco. Il progetto della società Sadin, che ha avuto l'approvazione della soprintendenza, non andrà a intaccare in alcun modo le strutture preesistenti, e per renderlo energeticamente autosufficiente è stato necessario progettare diverse centrali idriche, elettriche e solari, in strutture mobili all'esterno. L'intero edificio inoltre sarà accessibile ai disabili. Ora saranno necessari due bandi di gara da 3 milioni complessivi, due per la ristrutturazione e uno per la parte energetica. Quest'anno inizieranno i lavori, assicurano, che dureranno 18 mesi. Nel 2016 dunque i cittadini avranno finalmente un edificio storico da vivere e un museo da visitare. Allora, che cosa si chiede? Si chiede di verificare quanti soldi sono stati spesi per Castellaccio dei Monteroni, a che punto sono i lavori, si chiede di fare un sopralluogo con l'assessore competente, il tecnico e con il delegato di Monteroni, perché vedendo dall'esterno sembrerebbe che il manufatto sia fatiscente e con 2-3 baracche fuori nel giardino. Allora, nell'interesse della collettività vorremmo comprendere tutti questi soldi della regione e della comunità europea che fine hanno fatto.
Sì, io intervengo per una parte, poi lascio la parola